Wiki Music.
The Messiah, il Messia, di Georg Friedrich Händel, raccontato da Andrea Ottonello.
Il Messia, The Messiah, di Georg Friedrich Händel, uno dei capolavori più profondamente umani e per questo amatissimi della musica d'arte occidentale, oggi si ascolta con un grande equivoco, e cioè che sia stato concepito come festeggiamento nell'imminenza del Santo Natale, cioè della festa della nascita, quindi della venuta per antonomasia, cioè quella di Gesù, il Cristo. In realtà Händel aveva pensato e preteso che il suo oratorio più celebre venisse rappresentato in occasione non del Natale, ma del momento più forte dell'anno liturgico, vale a dire in occasione del mistero della morte e della resurrezione di Gesù stesso, cioè in occasione della Pasqua. Un testo severo, quello messo a punto dal librettista, chiamiamolo così, Charles Jennens, di cui parleremo tra poco, per nulla incline in realtà a festeggiamenti e giubilo, in cui prevale un pochino di più il senso di sgomento per quello che è il più atroce dei delitti compiuti dall'uomo, insieme tuttavia a un senso di profonda consolazione. Del resto, per rendersene conto è sufficiente, per così dire, temprare l'udito ascoltando la sinfonia, l'ouverture, ma Händel la chiamava la sinfonia, che apre l'oratorio. Il Messia di Händel ha una storia molto affascinante che alcuni hanno anche teso a romanzare un poco, a cominciare da Stefan Zweig nel suo racconto La resurrezione di Händel, perché il Messia e la storia che vi sottende rivela molto dell'uomo, oltre che del musicista tedesco trapiantato oltre manica. Andiamo con ordine. Nel 1737, dopo essersi spinto sino al suo limite fisico quasi, componendo 4 opere in un anno, il compositore 52enne è colpito da un ictus, probabilmente, insomma, una malattia che gli paralizza temporaneamente il braccio destro. E un medico dice al suo segretario: forse riusciremo a salvare l'uomo, ma il musicista è perso perché il suo cervello è permanentemente lesionato. Händel, invece, che era un uomo di grande tempera, un grande lottatore, sfida la diagnosi e decide di tornare a casa, torna in Germania, si ferma ad Aquisgrana, città che era all'epoca celebre per le sue sorgenti termali, ancora oggi esiste la Elisenbrunnen. E nei 2 mesi che trascorre ad Aquisgrana, il suo corpo risponde positivamente al trattamento presso queste sorgenti termali e recupera quasi miracolosamente le forze fisiche, al punto che quando poi va in cattedrale a suonare l'organo, proclama davanti agli astanti: sono ritornato dall'Ade. Händel poi torna a Londra, riprende a comporre opere, ma il suo lavoro non viene più accolto così bene come l'era stato nei decenni precedenti. I creditori cominciano a perseguitarlo. Händel è scoraggiato, inizia a chiedersi per quale motivo Dio ha permesso, dice, per quale motivo Dio ha permesso la mia resurrezione, soltanto per lasciare che gli uomini mi seppelliscano di nuovo? Nell'aprile del 1741, intanto, tiene quello che pensava dovesse essere il concerto di addio. Uno dei suoi primi biografi scrive che non c'era né un inizio né una fine, Händel sembrava essere completamente vuoto. Ma poi succede il piccolo miracolo, perché un tardo pomeriggio dell'agosto del 1741 Händel è tornato a casa, è appena tornato a casa da una camminata molto lunga, e trova sulla scrivania ciò che un poeta, nonché un suo precedente collaboratore, Charles Jennens, gli aveva lasciato un manoscritto, un libretto che citava molto largamente le sacre scritture, in particolare le parole di Isaia che predicevano la nascita di Gesù e ne descrivevano il ministero, la crocifissione e la resurrezione. Quest'opera doveva essere un oratorio. Visto, insomma, il momento un po' infelice della vita di Handel, Handel comincia a leggere il libretto e i primi versi che legge sono quelli di quello che poi diventerà il recitativo accompagnato subito dopo la sinfonia. Comfort ye, my people, saith your God. Consolate, consolate. Queste prime parole del manoscritto dissipano in buona sostanza le nubi che da molto tempo avevano avvolto la creatività di Handel, la depressione in cui di fatto si trovava, comincia ad abbandonarlo, Handel si rianima mano a mano che leggeva queste proclamazioni angeliche. Handel era un uomo di grande fede, proclamazioni sulla nascita di Gesù, le profezie di Isaia sul Messia, e comincia, diciamo così, la sua nuova vita, l'ultima parte della sua vita, che poi concluderà nel più glorioso dei modi. L'autore del libretto del Messiah, del Messia, è, lo dicevamo prima, Charles Jennens, 1700-1773, era un membro ortodosso della Chiesa d'Inghilterra, di 15 anni più giovane di Handel, e un suo grande ammiratore. Aveva già scritto per lui il libretto di Saul, un altro oratorio, e probabilmente era anche l'autore di un altro libretto molto importante, in cui predominante poi era stato il ruolo del coro, Israel in Egypt. Le tre parti in cui il Messia è diviso riguardano rispettivamente l'avvento del Messia, la sua passione, morte e risurrezione e la sua seconda venuta gloriosa. Handel, tra l'altro, lo completa in appena 3 settimane, da metà agosto a metà settembre del 1741, ci sono le date nell'autografo. È un piccolo miracolo, anche perché consideriamo che Handel non amava scrivere sotto pressione. Citava spesso suo vecchio amico Georg Philipp Telemann, diceva che Telemann scriveva la musica con la stessa velocità con cui scriveva una lettera a un amico, lui, Handel. Scrive il Messia, Handel, poi decide di andare in Irlanda. Se ne va da Londra, va a Dublino, dove era già famoso, la sua musica l'aveva preceduto, e aveva ricevuto un invito per la stagione invernale a cavallo tra il 1741 e il 1742, e decide quindi che è tempo di cambiare aria. Adesso cominciamo a entrare un po' nel vivo della questione, perché quello che vorrei dirvi subito, e che è poi l'aspetto anche più commovente della genesi del Messia, è che con coloro che patrocinarono la prima esecuzione dell'oratorio, Handel firma l'impegno che i guadagni derivanti da quell'esecuzione e da quelle successive fossero donati ai prigionieri, agli orfani e agli ammalati. Quindi identifica subito queste tre categorie ben precise e anche attuali, vorrei dire, di persone in difficoltà, diciamo così. Io sono stato molto malato e ora sono sano, spiegò in una lettera. Non voglio denaro per quest'opera, non ne accetterò mai. Io che sono debitore a un altro. Quest'opera apparterà per sempre ai malati, agli orfani e ai reclusi, perché io stesso ero un infermo ed essa mi ha risanato. Ero prigioniero e sono stato liberato. Il Dublin Journal del 27 marzo del 1742 riporta queste parole. Infatti, for the relief of the prisoners in the several gaols, quindi per i prigionieri, per il ristoro dei prigionieri che si trovano nelle patrie galere, diremmo noi, no? And for the support of Mercer's Hospital in Stephen Street and of the charitable infirmary of the Inns Quay, on Monday, the 11th of April, will be performed at a music hall in Fishamble Street, Mr. Handel's new grand oratorio called The Messiah, in which the gentlemen of the choirs of both cathedrals will assist with some concertos on the organ by Mr. Handel. Quindi non c'è bisogno, insomma, di tradurlo. È l'annuncio importantissimo della prima del Messiah, del Messia, lunedì 12 aprile 1742. In un ulteriore annuncio viene richiesto, pensate, alle donne di venire senza il cappello e agli uomini senza il frac, in modo da poter aumentare la capienza di questa sala, la Music Hall in Fishamble Street a Dublino, da 600 a 700 persone. La data viene poi posposta di un giorno su richiesta, pare, di alcuni notabili, e infine la prima ebbe luogo martedì 13 aprile 1742. La Music Hall di Dublino in Fishamble Street era stata inaugurata da poco, oggi non esiste più, purtroppo, ma in quella strada ogni anno, il 13 di aprile, si svolge sempre un'esecuzione, diremo, open air, in memoria di quella prima straordinaria. Il Faulkner's Journal recensisce così l'avvenimento. Martedì, lo traduco direttamente, è stato eseguito al New Music Hall il Messiah, l'ultimo grande oratorio sacro di Handel. I migliori intenditori sono stati concordi nel giudicarlo il suo più compiuto lavoro musicale. Mancano le parole per esprimere il raffinato piacere che esso ha prodotto nel numerosissimo pubblico. I sentimenti più sublimi, grandi e delicati, adatti alle più elevate, maestose e commoventi parole, hanno concorso a trascinare e ad affascinare il cuore e l'orecchio estasiati. Il Messia si articola in tre vaste parti che svolgono versetti da Isaia, in larghissima misura, da Ageo, da Malachia, da Zaccaria, dai Salmi, da Giobbe, dalle Lamentazioni, dall'Apocalisse, l'Alleluia, dalle Epistole di San Paolo, dagli Ebrei Romani in particolare, e infine dagli Evangelisti, Matteo, Giovanni, ma soprattutto Luca. Formalmente in tutto una successione di pezzi tutti vocali, con un paio di eccezioni, 51 numeri, recitativi, arie e cori, trattamento delle voci soliste che spazia dalla rotondità del canto più espressivo, disteso, insomma endeliano, con queste ampie campiture melodiche, ma anche alla più rigogliosa ornamentazione virtuosistica. Il coro per lo più è uno stile più antico, fugato, con delle strutture armoniche davvero impressionanti, insomma, in certi punti, e c'è anche uno sguardo un po' verso il passato, qualche reminiscenza madrigalistica, ma questo, insomma, non è la sede per una trattazione più strettamente musicologica, insomma, del Messia di Handel. Diciamo che per lo più questa concezione hendeliana si svolge nel segno di una interpretazione del testo abbastanza autonoma, tant'è che pensate che poi Charles Jennens, che era un suo ammiratore, è stato l'unico poi a non amare il Messia, diceva che non avrebbe mai più dato un libretto a Handel, perché non era rimasto contento per nulla di come l'aveva messo in musica, perché Handel era molto libero nell'elaborare poi musicalmente questi passaggi, insomma. La prima parte di queste tre grandi suddivisioni, la più ampia, è aperta dalla sinfonia che abbiamo ascoltato, che già nella scelta della tonalità, questo Mi minore, è abbastanza, come dire, austera. Ecco. Poi l'attacco del recitativo, Comfort Ye My People, che abbiamo ascoltato, il passaggio al Mi maggiore modula con un pochino più di fiducia, perché poi alla fine Handel non è certo il compositore che ci spaventa, no? Che ci fa presagire, come dire, terrore e distruzione dopo la nostra morte, ecco, lo sappiamo. Questa prima parte può essere divisa in tre blocchi. Il primo comprende i due recitativi e le due arie del tenore e del basso, il secondo blocco con il recitativo e l'aria con l'intervento del coro del contralto, con il tema dell'Annunciazione a Maria, l'attesa per il Redentore, quindi poi il recitativo e aria del basso, con il momento, insomma, più buio, lo stato di smarrimento e di tenebre in cui si ritrova l'umanità prima della venuta di Gesù, e sul tema della potenza e dello splendore, appunto, del Signore, il coro che esplode in un tripudio sfolgorante di luce. Terzo blocco aperto dalla pastorale, che introduce non a caso per la prima volta la tonalità di Do maggiore nel Messia. Tra l'altro vorrei dire a titolo di curiosità che i temi di questa sinfonia pastorale sono ispirati, pensate, al canto dei pifferai abruzzesi, che Handel, che era una spugna quasi come Mozart, aveva ascoltato e si era annotato a Roma molti anni prima, durante il Natale di Handel in Italia, abbiamo già parlato qui a Wikimusic. Quest'ultima parte è dedicata alla revocazione della nascita di Cristo. Infine c'è un esteso passo del Vangelo di Luca che si presta alla descrizione dei pastori abbagliati dal fulgore degli angeli, il canto dei solisti e del coro, ma soprattutto in questa prima parte c'è un duetto che è tra le pagine più commoventi dell'intera partitura, laddove si parla del buon pastore, di come egli saprà prendersi cura delle proprie pecore, in particolare di quelle con i piccoli. Ecco, c'è proprio il testo del libretto di Jennens, il numero 20. He shall feed his flock like a shepherd, and he shall gather the lambs with his arm, and carry them in his bosom, and gently lead those that are with young. Quindi radunerà le pecore e gli agnelli, le porterà al suo petto e con gentilezza condurrà le pecore con i piccoli. La seconda parte del Messia ci conduce subito nel mezzo della rappresentazione della Passione, con la grande aria He was despised, forse la pagina più ispirata dell'intero Messia, un'aria molto lunga, più di 10 minuti, una di quelle che solo Handel sapeva scrivere. Di nuovo vengono utilizzate le parole di Isaia per sottolineare nelle opere di Cristo il compimento di tutte le profezie, mentre una serie di cori poi commenta solennemente il significato per l'umanità della morte e della resurrezione. E finalmente ecco arrivare l'Alleluia, che attacca di colpo, slanciandosi proprio a celebrare le parole, come dicevo prima, dell'Apocalisse. Si arriva così all'ultima parte dell'oratorio, che è un coro diviso in molteplici contrastanti sezioni. Abbiamo prima un largo e un andante, e poi un fugato in larghetto, e l'amen conclusivo, una fuga impressionante, dove, come scriveva Charles Burney, il soggetto viene diviso, suddiviso, rovesciato, contornato da vari controsoggetti e sottoposto a varie soluzioni, tanto ingegnose quanto nascoste, di ordine melodico, armonico e imitativo. Il Messia, lo dicevo prima, è dunque da subito opera destinata agli ultimi. Va anche detto che Handel, che poi ogni anno a partire dalla prima ne cura almeno una revisione sulla base di quelle che erano le esigenze dei musicisti di volta in volta, perché tutti poi volevano eseguire il Messia, dovevano farlo con gli organici che erano a disposizione. Dicevo, Handel a partire dal 1750 lega l'oratorio al Foundling Hospital, istituzione londinese per l'infanzia, dove dirige per la prima volta il Messia nel 1750 e da allora fino alla morte, e venendo addirittura eletto poi presidente onorario di questo ente. E vorrei anche dirvi che oggi quell'ente esiste ancora, ha cambiato il nome, ha preso il nome del suo fondatore, è diventata la Thomas Coram Foundation e si occupa ancora oggi degli orfani e detiene uno degli autografi del Messia. Il Messia, The Messiah, in inglese lo diciamo, perché è in inglese il Messia di Handel, di cui oggi facciamo memoria, è stato per almeno un paio di secoli l'unica vera voce con cui il suo compositore è sopravvissuto fino ai giorni nostri. Vale a dire che questo oratorio rimase una delle pochissime composizioni, pensate, che tennero vivo e alto il nome di Handel tra i posteri. E non è esagerato affermare che nel lungo periodo intercorso fra la seconda metà del XVIII secolo e il secondo dopoguerra, Handel venne considerato quasi esclusivamente l'autore del Messia. Poi le cose sono cambiate, Handel ha finalmente avuto giustizia, oggi è riconosciuto come l'autore di capolavori assoluti come il Rinaldo, l'Alcina, il Giulio Cesare, Rodelinda, solo per citare le opere maggiori. Ci siamo riappropriati in buona sostanza di un tesoro immenso che riassume uno dei momenti d'oro della storia della musica e del teatro in musica. Devo dire grazie anche al lavoro di filologi, musicologi, grandi direttori d'orchestra e studiosi, penso innanzitutto a Christopher Hogwood, anche se alla sua registrazione del Messia, che resta un caposaldo della discografia handeliana, ho preferito farvi ascoltare oggi quella diretta da William Christie, perché quest'ultimo, oltre a un gusto musicale veramente straordinario, è riuscito ad assicurarsi quelle che oggi sono senza dubbio le voci più perfette per questo oratorio, a cominciare, l'avete ascoltata, da quella di Andreas Schoell. Vorrei chiudere questa mia conversazione, questo racconto, rispondendo a ciò che spesso si sente dire dai detrattori di Handel e della sua musica, e quindi anche del Messia, e cioè che in fondo nella sua musica regna l'esteriorità, l'appariscenza, i fasti, i fuochi d'artificio, gli effetti, i colpi di teatro, insomma le concessioni al pubblico. Ovviamente così non è, anche se sappiamo quanto sia differente il modo di vivere e di fare musica e di vivere nella musica del suo più illustre conterraneo, Johann Sebastian Bach. Ma in Handel l'ascoltatore troverà sempre un profondo inno alla vita, o forse semplicemente un sorriso, come diceva Barney, che appena quattordicenne lo conobbe a Chester, sulla costa britannica, mentre era in attesa di imbarcarsi per l'Irlanda. Barney scrisse: «Quando Handel sorrideva, era come se nascesse il sole spuntando fuori da una nuvola nera. C'era un lampo improvviso di intelligenza, di spirito e di buon umore che illuminava la sua espressione e che credo di non aver mai visto in nessun altro». Ecco, è molto difficile non pensare che questa descrizione non calzi anche a pennello alla musica che stiamo ascoltando oggi, almeno questa è un po' la mia umile considerazione, perché Handel comunque aveva un'idea molto precisa di quanto stiamo ascoltando, perché dopo la prima esecuzione londinese del Messia, quando il re Giorgio II si complimentò con lui per l'ottimo intrattenimento, aperte virgolette, Handel non si limitò a inchinarsi, a ringraziare, ma rispose con queste parole: «Maestà, sarei molto dispiaciuto se vi avessi soltanto intrattenuti. Voglio rendervi migliori».
Il 13 aprile 1742 fu eseguito per la prima volta The Messiah, il Messia, oratorio di Georg Friedrich Handel. Andrea Ottonello lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.